Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: Che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione, Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato tratta un problema grave, che è il problema del ripudio. Se noi leggiamo il capitolo 24 del Deuteronomio, troviamo che Mosè aveva concesso il ripudio per una ragione grave. Se il marito trova nella moglie qualcosa di vergognoso, allora scrive per lei un atto di ripudio e la licenza. Ora voi capite che qualcosa di vergognoso sono atti immorali di una gravità inaudita, per cui per il marito sarebbe stato assai difficile poter convivere con la moglie. Quindi qualcosa di vergognoso, qualcosa di inaudito, di immorale. E quindi scriva questo, ecco, livello e la licenza. Questo diciamo con Mosè. Dopo Mosè però vengono i profeti. E il profeta Malachia dice così, dice il Signore, io odio il ripudio, odio. Perché? Perché l'uomo e la donna col matrimonio sono un solo soffio vitale. E quindi chi distrugge il soffio vitale non distrugge solamente la moglie, distrugge anche se stesso. Un solo soffio di vita. A Cristo cosa è chiesto? Può un uomo, ecco, ripudiare la moglie? Gesù rimanda a Mosè, cosa aveva detto Mosè? E E loro cosa rispondono? Mosè ha detto che possiamo scrivere il libro del ripudio. E non dicono il pensiero di Mosè, che è il pensiero di Dio. Se il marito trova nella moglie qualcosa di vergognoso. Se voi leggete gli altri testi, sempre dei sinottici, troverete che la domanda che fanno Gesù è questa: può il marito licenziare la moglie per qualsiasi motivo? Quindi dà qualcosa di vergognoso a qualsiasi motivo. Per cui, ecco, un uomo potrà sempre licenziare la sua moglie. E Gesù cosa fa? Non dona il suo pensiero, il pensiero di Cristo, dona il pensiero del Padre. E cosa dice Cristo Gesù? All'inizio della creazione, cosa ha fatto il Signore? Ha creato un uomo e una donna, un maschio e una femmina, i quali formano una sola carne, una sola vita, un solo soffio vitale. E Dio nel matrimonio crea sempre questo unico soffio vitale, per cui l'uomo non può separare ciò che Dio unisce. Non ha unito ieri, unisce oggi, crea oggi. E il Signore può creare un solo soffio vitale da un uomo e da una donna, che si uniscono in matrimonio. Il Signore mai potrà unire come un unico soffio vitale due donne o due uomini, perché questo non fa parte della sua creazione. Nella creazione sua c'è un uomo e una donna, e di un uomo e una donna può fare un solo soffio vitale. Questo è il pensiero del Padre secondo la rivelazione di Cristo. E il Padre, noi sappiamo che è il Creatore e il Signore dell'uomo. Questa è la verità che soggiace a questo testo. Poi c'è, diciamo, l'altro episodio, che è quello dei bambini. Ora vedete, ogni uomo ha il diritto di andare a Dio, non quando è vecchio. Prima di essere concepito, lui nasce, viene concepito con il diritto di adorare il suo vero Dio, di cercare il suo vero Dio, di trovare il suo vero Dio, perché il suo vero Dio è il suo Signore. E quindi a questo punto, prima di nascere, non dopo che nasce, ogni uomo nasce con il diritto di andare a Dio, di amare il suo Signore, perché questa è la vocazione dell'uomo. Allora nessun uomo può impedire a un bambino di andare a Cristo. Ecco perché Cristo si indigna. Voi non potete sovvertire le leggi del Padre mio, che sono leggi di natura, legge di creazione, legge di vita. Infatti lui cosa fa? Accoglie i bambini, li benedice, dona loro la benedizione del Padre. Adesso, se avete qualche domanda, prego.
Monsignore, cosa consente al bambino di entrare nel regno dei cieli? E in che cosa l'adulto deve imitarlo?
Vedi, il bambino, ti ho detto, non c'è una cosa che consente. È la sua vocazione. Il regno è la sua vocazione. Cristo è la sua vocazione. Cristo non è dei cristiani, ve lo sto ripetendo mille volte. Cristo è dell'uomo, di ogni uomo. Cristo è venuto per la salvezza dell'umanità. E quindi ogni uomo che nasce alla vita sulla terra ha diritto di andare a Cristo e nessuno glielo potrà mai impedire. Non c'è nessun uomo che può impedire a un altro uomo o privare un altro uomo di questo diritto fondamentale, che è il diritto di conoscere, amare, servire il suo Signore. Il diritto di cercare il suo Signore è un diritto di natura scritto nel cuore dell'uomo. Chiaro, Sant'Agostino cosa diceva? Il nostro cuore è inquieto finché non riposi in te. Quindi il cuore cerca Dio, ha un anelito forte verso di noi. E quindi nessuno di noi può privare l'uomo di questo diritto di natura, diritto di creazione, scritto da Dio nell'intimo del nostro essere. Possiamo anche dire che le fibre del nostro essere avvertono questo diritto e lo reclamano. E se noi li priviamo di questo diritto, ecco, gli uomini soffrono, sono inquieti, irrequieti. Perché? Perché manca loro l'alito della vita che è il loro Dio. Ecco perché i bambini, essendo anche loro creature di Dio, possono entrare sempre nel regno del Padre loro. Questa verità va ricordata e va messa nel cuore. Poi noi che cosa dobbiamo dare ai bambini? Nell'accoglienza, nel ricevere il dono, che il dono di Dio è dato e noi dobbiamo accoglierlo. Ora si accoglie rinnegando i nostri pensieri. Se Dio ti fa un dono, tu lo accogli e vivi di quel dono. Se non lo accogli perché i tuoi pensieri te lo impediscono, allora qui sei adulto, non sei più bambino. Ecco, questa verità l'ho messa anche nel cuore, perché noi facciamo passare il dono di Dio attraverso la nostra razionalità. E questa non è una cosa buona. Il regno di Dio si accoglie, si vive, si comprende, si ama. Prego.
Monsignore, quanto è importante per il matrimonio la diversità di doni che caratterizzano per natura l'uomo e la donna?
Per il matrimonio si fonda sulla diversità. Chiaro, se non c'è la diversità non c'è il matrimonio. La diversità è uomo e la diversità è donna. Sono due esseri che sono creati differenti da Dio. Ognuno porta la sua specifica proprietà di uomo e di donna. E quindi se nel matrimonio non c'è questa diversità, non c'è il matrimonio. Perché manca o l'essere uomo o l'essere donna. Poi ognuno entra nel matrimonio con la sua propria personalità, la sua natura, il suo corpo, la sua anima, il suo spirito. E quindi insieme formano e con l'uomo. Ricordatevi che la Genesi, quando parla della creazione, parla in un modo divino. Dice così il versetto 26 del primo capitolo della Genesi. E il Signore disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, l'uomo. L'uomo. E Dio fece l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Quindi se voi leggete bene questo passo della scrittura, voi notate che la verità dell'uomo non sono due uomini che si mettono insieme e neanche due donne che si mettono insieme. Questa non è la verità dell'uomo. La verità dell'uomo, secondo il pensiero del suo creatore, che è Dio, è un uomo e una donna, cioè un maschio e una femmina che formano l'uomo. Cioè la perfezione umana non è del maschio e non è della femmina. La perfezione umana, cioè tu vedi l'immagine di Dio in un uomo e una donna, un maschio e una femmina, che sono uniti e formano la sua carne nel matrimonio. Questa è la vera immagine di Dio nell'uomo. E ognuno di noi si deve impegnare a rispettare questa verità di creazione. Perché se noi non la rispettiamo, questa verità di creazione, distruggiamo l'uomo. Non distruggiamo, diciamo, la famiglia. Distruggiamo l'umanità, che l'uomo è questo. È un maschio e una femmina unite a formare una sola carne e con un solo uomo nel matrimonio. Prego.
Monsignore, con il matrimonio uomo e donna diventano sola carne e unità. Perché è così difficile far capire, soprattutto ai giovani, il significato di quest'unione? Come spiegarla?
Vedi, la fede va annunciata, la verità va insegnata. e si insegna in un modo graduale. Si insegna attraverso, diciamo, che cosa? Per tutto l'esempio della vita. Cioè, una famiglia dove l'amore dell'uomo per la donna e della donna per l'uomo sono la sostanza di questa famiglia, e che il bambino impara queste cose. Per cui i genitori non insegnano solo con le parole, insegnano con la vita. La vita deve essere Vangelo per loro, non Vangelo parlato, Vangelo vissuto. Se oggi noi viviamo in una società dove tutto è confuso, tutto è caotico, tutto è in disordine, capirai che per un bambino è difficile credere in certi valori, perché manca l'esemplarità perfetta. E noi dobbiamo operare perché il bambino cresca in un ambiente evangelico. Cioè, lui deve vedere la verità della creazione nella sua casa. E quando vede la verità della creazione nella sua casa, che è anche poi verità della redenzione, allora lui non ha difficoltà a credere, perché lo vede questa verità. Oggi in questo mondo, dove più non si comprende nulla, dove ogni verità di creazione è abolita, di redenzione è cancellata, e voi capirete che avete difficoltà a far passare questi pensieri, che non sono pensieri della Chiesa, sono pensieri di Dio, che Cristo Gesù è venuto a mettere nuovamente in luce. I pensieri sono del Dio creatore e Signore dell'universo, creatore e Signore dell'uomo. Però voi capite che se oggi non c'è più neanche Dio che viene adorato, perché è stato cancellato, Cristo è rinnegato, capirete che accettare il pensiero di Cristo è assai difficile. Se io non accetto Cristo, posso accettare i suoi pensieri? Ma prego.
Monsignore, come instaurare un dialogo con qualcuno che si fa promotore di libertà per sé e per gli altri, ma non è pronto ad ascoltare il pensiero altrui, se scomodo? Grazie.
Vedi che cos'è la libertà? La libertà non è fare e non è dire ciò che si vuole. Questa non è libertà. La libertà è formarsi nella verità e agire dalla verità. Ora, la verità dell'uomo qual è? È quella che è della creazione e della redenzione. Se tu non sei in questa verità, sei nella falsità. E se sei nella falsità, non sei con Dio, sei con te stesso, con te stessa. E quindi cosa avviene? Avendo tu rinnegato Dio, hai fatto Dio te stesso, e quindi non puoi accettare il pensiero di un altro. Se io non vivo il pensiero di Dio, che è il mio creatore, come faccio a vivere il tuo pensiero? Che sei uno di cui neanche so l'origine e la derivazione, che non ho più Dio come padre, creatore e signore di tutti gli uomini. E coloro che si cade nel peccato di superbia, nel peccato dell'orgoglio, nel peccato satanico, in cui l'altro non esiste per te. O se esiste l'altro, esiste perché tu lo convinca a pensare come te. Qual è il peccato di Satana? È il peccato che lui vuole che ogni uomo pensi come lui, si ribelle a Dio e diventa lui fonte e sorgente della sua vita. Questo è il peccato di Satana. Peccato che voleva far commettere anche a Cristo Gesù. Infatti lo voleva separare dal Padre suo. E noi sappiamo che Gesù vinse questa tentazione. Quindi noi oggi, vedi, siamo troppo, diciamo, caduti in questo peccato satanico. Il peccato di volerci fare da noi stessi, secondo il pensiero di Satana. Anche questo è il pensiero rivelato dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo svela i pensieri dei cuori. E quindi noi, se vogliamo ascoltare, dobbiamo entrare nella verità. e se vogliamo essere ascoltati dobbiamo portare l'altro nella sua verità, verità di creazione, verità di redenzione. Altrimenti non c'è dialogo, perché nella falsità non c'è dialogo. Ognuno espone il suo pensiero e basta. La verità è nel dialogo e per la ricerca della verità. Questo penso che sia un principio che va messo nel cuore. Questo Vangelo è importante per noi. Perché? Perché Cristo ci riporta al pensiero del Padre, che è il pensiero del nostro Creatore e Signore. Non è però quello di Dio un pensiero, è una creazione. E quindi è una verità creata. E contro la verità creata nessuno può fare nulla, perché o noi custodiamo la verità creata o siamo nella morte, ci distruggiamo. E oggi l'umanità si sta distruggendo perché non rispetta più la verità creata in essa dal suo Creatore e Signore. Questo è il pensiero che Cristo Gesù vuole che entri nel nostro cuore in questa Santa Domenica. Ringraziamo la Vergine Maria, facciamo una preghiera e benediciamola nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era il principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.